C'è il professore responsabile del dipartimento, diciamo, ingegneria elettronica, robotica, chiamiamolo così, volendo semplificare la situazione, della facoltà di ingegneria di Napoli, Bruno Siciliano, ma soprattutto grande tifoso del Napoli. Bruno, buonasera, buonanotte.
Buonanotte a tutti gli ascoltatori marziani, un caro saluto a te, Gianluca.
C'è anche Italia Mele, qui accanto.
Ah, carissima.
Ciao Bruno.
Ciao bella, come stai? Tutto bene?
Sì, potrei stare meglio, ma sto
Se tutti quanti potevano stare meglio, poteva finire 4-1, anche 3-2, se
messo anche 5-1 poteva finire, quindi insomma.
Quindi...
E allora, caro Bruno, ti abbiamo visto sugli spalti da grande tifoso del Napoli, del Bernabeu, con maglia blu,
maglia nera
con numero 10.
Io addirittura l'ho incontrato per strada, ci siamo beccati tra Puerta del Sol e Plaza Mayor.
Prima di incontrare Diego Junior.
Ah, ecco, Diego, è perfetto, abbiamo visto anche la foto. Insomma, raccontaci le tue emozioni e soprattutto la tua rabbia, se c'è, non tanto per il risultato quanto poi per il proseguo della serata.
Ma sai, insomma, innanzitutto spettacolo bellissimo. Io ero già stato una volta al Bernabeu a vedere, proprio ai tempi di Butragueño e di Hugo Sanchez nell'89, in uno dei miei primi congressi scientifici, il bello che incontrai un amico che non vedevo da tempo, un amico medico. E ovviamente ci troviamo nella metropolitana andando al Bernabeu per un Real Madrid Real Saragozza 7-2 con rovesciata dopo il gol di Hugo Sanchez. Giocava Hugo Sanchez, Michel, Butragueño.
Vabbè, era il periodo degli fine anni 80, insomma.
Esatto, era praticamente lo stesso Real che purtroppo ci eliminò 2 anni prima in quella ventosa serata di settembre. Io ero in curva B, insomma, 30 anni fa, in Napoli, Real Madrid.
Era il 30 settembre 87.
Esattamente, dopo il sogno di Francini. Per cui, niente, insomma, cioè, poi avevo anche visitato una volta il Bernabeu, ero stato portato a cena da alcuni colleghi dell'Università Politecnica di Madrid.
Come, non ti portarono al Combarro?
No, il Combarro. No, cenammo all'Asador, che è uno dei ristoranti del, diciamo, specializzato in bistecche, che sta nello stadio, che dal quale c'è una vetrata, dal quale c'è gente che va, insomma, a trascorrere una serata con la partita. Insomma, quella sera non c'è una partita, però visitai il Bernabeu e feci tanto di foto alle scarpette sante di Mijatovic, che nella finale di maggio del 98 fecero un brutto scherzo, diciamo, ai non colorati, per cui diciamo, fu
per chi sottotitoli per la Juventus, ecco, la Juventus.
Esattamente, per cui no, però insomma non avevo mai visto, insomma, è come stare a teatro, nel senso che veramente è uno stadio,
sì,
bellissimo, è più bello del Camp Nou, per quanto io sia molto più legato ovviamente al Barcellona che al Real Madrid sentimentalmente, per ovvi motivi. No, però insomma, devo dire che insomma tutto si è svolto in un'atmosfera molto molto civile. Al gol di Insigne siamo saltati in parecchi. Io ero nel settore 433, quindi il secondo anfiteatro, stavo all'altezza del calcio d'angolo, praticamente sotto il settore dei tifosi ospiti, e siamo saltati, siamo abbracciati, e devo dire che non c'è stata nessuna manifestazione di intolleranza, quindi insomma un'atmosfera molto, così come ovviamente i tifosi madridisti hanno continuato a incitare la squadra, ed è veramente incessante, nel senso che effettivamente non è facile. D'altra parte, io dopo i primi 3-4 minuti ho temuto il peggio, e poi c'è stato questo lampo, diciamo, di Insigne. Che cosa possiamo dire? Abbiamo sofferto.
Resta lì, Bruno, resta lì, perché ascoltiamo questo messaggio vocale WhatsApp e poi torniamo da te.
Senz'altro.
Gianluca, buonasera.
Buonasera.
Allora, vorrei dire una cosa al presidente, che il suo allenatore è un grandissimo signore, perché dopo aver ascoltato la sua sparata che ha fatto a Premium, sparata che poi è stato pure provocato da Premium, che non può che non va tu anno, presidente, poteva anche rispondere: presidente, ma tu mi hai cattato a Paoletti, che a tutto rispetto fa per e per quando io, mica mi hai cattato a Ronaldo.
Vabbè, questa è la posizione di questo tifoso, sono tanti quelli che ci scrivono: signori cari, ma di cosa stiamo parlando? Avere un presidente provinciale del genere nuoce gravemente all'ambiente. Sono talmente nervoso che parlo da solo da ieri. Forza Napoli sempre a testa al chievo. Davide dalla Fiat di Pomigliano. Prima di sentire Italia Mele su questo aspetto, Bruno Siciliano, professore.
Dimmi.
Il silenzio stampa imposto a De Laurentiis ai tesserati ad oltranza oggi, dopo le sue parole e il dito puntato su Sarri dell'altra sera, alla vigilia di Chievo-Napoli, che comunque è una partita di campionato che il Napoli non può fallire in relazione agli obiettivi del campionato, insomma, che situazione è? È giusto il silenzio stampa, sì o no?
No, secondo me, diciamo, io insomma ho sempre espresso pubblicamente il mio disaccordo con la conduzione societaria di De Laurentiis e soprattutto sulla comunicazione, nel senso che ovviamente un'uscita inopportuna, cioè un'uscita di quel genere la può fare un tifoso uscendo dallo stadio, ma non lui davanti a tutta la stampa, peraltro diciamo insomma anche estera, nel senso che veramente diciamo, non ha perso occasione per così per mettere Napoli e la società in cattiva luce. Io non vorrei, insomma, io spero che il Napoli faccia una seconda partita e cerchi di perseguire l'obiettivo, che comunque il secondo posto non è facile, ma è sicuramente alla nostra portata, perché pare che il primo ormai insomma sia difficile. Però appunto non vorrei che il fatto che poi lui sia andato via. Non vorrei diciamo che tornassero diciamo come si dice a Napoli, le ciucciuettole di una partita tipo quella, mi ricorda un po' l'Udinese Napoli l'anno scorso, in cui il nostro presidente stava alle Maldive e c'era questo nervosismo che poi fu trasmesso alla squadra e che poi Sarri finì per trasmettere inevitabilmente all'innominato, insomma, che poi con l'episodio che successe.
Io insomma, cioè, tu credi che questa situazione abbia creato un po' di nervosismo in Sarri nello spogliatoio?
Secondo anche se devo dire che rispetto all'anno scorso c'è un gruppo molto più compatto, tra almeno questa è la mia percezione, tra allenatori e giocatori, cioè tutti i giocatori. D'altra parte Reina l'ha espresso bene, ha detto: per tre mesi e mezzo nessuno ha parlato sulle nostre prestazioni, anche sul pareggio sciagurato col Palermo. Non ci dimentichiamo che questa è una squadra che non perdeva dal 29 ottobre e che comunque ha fatto tutte vittorie e due pareggi, uno con la Fiorentina ci può stare, un altro vabbè, insomma, è stata una serata storta col Palermo. Quindi in questo periodo nessuno ha parlato, quindi il Reale oggettivamente è forte. Qualcuno ha scritto che è un Real a fine ciclo, è un Real che comunque diciamo gioca molto sull'esperienza, però
è un Real che ha fatto la partita della vita, sembra
sì, ha fatto la migliore partita della stagione, sì, questo insomma
sembra incredibile, ma quello esatto. Che poi fanno tutti dal Palermo al Real sembra essere
contro il Napoli tutti
contro il Napoli tutti,
e il Napoli ha giocato un attimo al di sotto rispetto,
come abbiamo detto più volte anche prima con Gianluca, con i radioascoltatori, per una serie di circostanze, vuoi la forza del Real, vuoi comunque comunque l'ansia, la mancanza di personalità che hanno dimostrato i calciatori azzurri, insomma è accaduto quello che è accaduto, però credo
Bruno,
che soprattutto abbia fatto la partita della vita il Real. Modric mi hanno detto che era da tempo che non lo vedevano correre così.
È vero. Allora, secondo me l'elemento in più del...
Sapete secondo me
diciamo
che
cosa... una cosa, no, aspetta, prima di modo. E dopo lo dici, che volevo un attimo dire, Bruno, ciao, noi siamo andati da Combarro, qua con un po' di amici, anche qualche amico svizzero, molto simpatico, siamo andati da Combarro, io volevo il tonno, non me l'ha portato, ha detto che lui era specializzato nelle sogliole, oppure in un altro pesce che si chiama Sea Blue, una cosa del genere, e non ce l'ha portato, niente tonno, e quindi ho mangiato però una sogliola nordica galiziana, credo, buonissima.
Sì, no, allora loro hanno dell'ottimo pesce, allora il tonno non fa parte proprio del pescato tradizionale della Galizia, nella Galizia c'è più diciamo la sogliola, c'è il granchio, ci sono i persebes che sono questi frutti di mare particolari.
E che cos'è questo Sea Blue, questo pesce che somiglia a un grande salmone però è bianco dentro?
Non lo conosco bene veramente, insomma mi è colto
perché lui ce l'ha suggerito insomma in spagnolo, perché poi
l'avete preso? No,
l'ha preso un'altra persona. Io ho capito una cosa in questi giorni a Madrid, che lo spagnolo è più difficile del previsto.
Sì, no, è vero.
Quanto credessi.
Uno sembra di capire, però in realtà insomma è molto...
Caspita, mi faccio capire meglio in Francia, a Parigi, e non conosco un H di francese che in Spagna.
No, è vero. Poi, insomma, da un punto di vista gastronomico, appunto, sono dei termini che poi non sono affatto simili, no, alla radice latina, rispetto, non so, allo stesso francese, quindi... O uno conosce quei termini oppure effettivamente non si capiscono, insomma. Comunque no, io ero stato da Combarro 2 settimane prima, dopo
ce l'hai suggerito tu,
infatti,
diciamolo,
infatti, quindi sì, no, insomma, è comunque uno
anche che... Okafu è un altro, noi ci siamo stati da Okafu.
Ci siete stati poi?
No, non ci siamo stati da Okafu.
Okay. Era un altro ristorante gallego dove io ho pranzato con gli amici del gruppo Io sono andato con il charter del CRAL dell'università fondamentalmente, e quindi siamo trovati là, e poi c'erano anche dei colleghi, dei miei colleghi del centro di chirurgia robotica, cioè il professore Nappi, il professore Di Spiezzo e il professore Bifulco, con noi a pranzo da Okafu, poco dopo che avevo incontrato Italia dalle parti di Puerta del Sol, insomma, quindi siamo stati là ed è stato molto piacevole, insomma, abbiamo pranzato in maniera molto buona, tra l'altro insomma anche a prezzi accettabili, ecco, insomma, rispetto...
Torniamo al Real, Bruno. Allora, sì, io mi sono fatta un'idea, insomma, sì. Secondo me a noi ci ha fregato Zidane, ma non Zidane in quanto Zidane, perché genio della tattica o maestro della panchina, perché credo che tra l'altro sia stato anche molto fortunato l'anno scorso nella conquista del trofeo.
Come no?
Io credo che ci abbia fregato la juventinità di Zidane e il fatto che lui abbia giocato per tanti anni in Italia. Se fosse stato al posto di Zidane, ferma restando l'organizzazione del Real, la pletora di osservatori che avrà sparsi per il mondo, ma il fatto che sulla panchina ci sia seduto un calciatore ex juventino che ha giocato in Italia, che conosce il campionato italiano, secondo me ha fatto sì che il Real non sottovalutasse questa partita, perché quello che è accaduto fino a poco prima di questa partita a livello mediatico e anche a livello di percezione popolare, che sicuramente lascia il tempo che trova, ma è un dato di fatto, era che il Napoli non era quasi praticamente considerato da loro, lo consideravano come l'ultima squadra della...
Anche se Zidane il giorno prima poi gli ha dato il 50% di passare il turno al Napoli, cosa esagerata, quasi una mesa di
sorpresa. Per questo ti dico, proprio perché lui conosce le difficoltà che poi si incontrano giocando con delle squadre tatticamente molto preparate come quelle italiane, perché noi non dobbiamo dimenticare che lo strapotere di queste corazzate deriva anche dal fatto che gli altri paesi non hanno alla base una preparazione tattica come quella che c'è in Italia, e quindi quando poi ti scontri con le squadre italiane puoi andare in difficoltà.
Sì, ma anche una squadra media italiana, diciamo, è sempre molto disciplinata tatticamente.
Esatto.
Non so, quest'anno per esempio prendiamo un'Atalanta, l'equivalente di un'Atalanta nel campionato spagnolo non ci sta, diciamo, di una squadra che gioca bene.
Lui è arrivato nella testa dei calciatori, li ha fatti prendere consapevolezza di quello che stavano per fare, e sicuramente loro hanno fatto la migliore partita della stagione.
E questo ora è avvenuto negli ultimi giorni, perché la mia percezione, io ero stato a Madrid due settimane prima, quindi avevo anche parlato con alcuni appassionati di calcio, e loro, diciamo, prendevano questa partita, diciamo, come un normale ottavo di finale, nel senso che al quale ovviamente sono abituati da anni e anni, con una squadra, diciamo, di media levatura, nel senso, cioè non più attenzione di una partita contro non so, un Borussia Dortmund, oppure una squadra, diciamo, comunque più alla portata rispetto a quelle top 5 che abbiamo in Europa. Secondo me è proprio quello che dici tu, negli ultimi giorni secondo me lui ha lavorato proprio sulla diciamo così,
sulla
componente psicologica, cioè di affrontare. Io ho visto una cattiveria, per esempio i nostri piccolotti, vabbè, Caglion probabilmente ha sofferto anche da un punto di vista emotivo, poi fisicamente mi è sembrato un attimo giù, forse, non lo so, col senno di poi. Io gli ultimi 20 minuti che ho visto di Rock in Napoli-Genova, messo sulla fascia destra, con una veemenza fisica veramente impressionante. Certo, non avrà i movimenti.
Ma Rog non era in lista, cioè no, è in lista, ma non era.
Non è stato neanche messo in panchina.
Non era neanche in panchina.
Così come Pavoletti. Bruno, prima di salutarti, devo nel frattempo dire che la Juventus ha battuto il Palermo 4-0 con doppietta. Poker 4-1 è finita.
Mi
non so, comunque doppietta di Dybala.
4-1.
Il Marchisio, doppietta di Dybala e Higuain, comoda la vittoria della Juventus. Sì, 4-1. E invece devo chiudere il collegamento con Bruno Siciliano per dire che, insomma, tanti complimenti sono arrivati per un servizio che avevo realizzato la settimana scorsa per Premium, tra cui protagonisti c'era proprio Bruno Siciliano con il suo laboratorio di robotica
Prisma
Lab tra i tifosi del Napoli.
Molto carino quel servizio, veramente, diciamo, chi l'ha visto, diciamo, l'ha particolarmente apprezzato, cioè con gusto, con competenza e soprattutto anche con quel pizzico di ironia che poi diciamo caratterizza diciamo noi napoletani,
senza però andare sugli stereotipi napoletani, ma andando su eccellenze di altro tipo, oltre alla pizza che pur restano eccellenze, queste qui pizza e dolci eccetera, grandi eccellenze, però il Napoli ha anche la robotica, la cultura, l'arte, eccetera eccetera. Quindi
posso solo dirti che giusto, cioè senza scadere nel pettegolezzo, che poi qualche giorno dopo noi abbiamo avuto la visita di una giornalista di una testata nazionale importante, e proprio la sera di Real Napoli è andato in onda, non so se si può dire il canale nazionale, sì, questo servizio sulla 7, questo servizio realizzato così, e ovviamente l'hanno voltata, come si dice a Napoli, a tarallucce e vino, cioè a pizza e mandolino, nel senso hanno fatto questo servizio in cui cioè si parlava del fatto che il robot sostituisce il pizzaiolo, cioè una lettura completamente sbagliata, insomma, perché? Ecco. Perché probabilmente i media vogliono sempre strumentalizzare Napoli e vedere quella Napoli, senza diciamo pensare che
purtroppo
poi
non puoi interagire nel montaggio del servizio, quindi avranno fregato anche te.
È
la cosa, secondo me tu però potrai, io credo, non mi permetto di darti consigli, ma potrai scrivere una nota sicuramente alla televisione.
Ma lo faccio, infatti. Sono un attimo in affanno ora che sono rientrato, perché ho staccato la spina per 2 giorni e ora sto faticosamente recuperando 250 email di lavoro,
immagino.
Diciamo che, e purtroppo questo mi costa la trasferta a Verona per Chievo Napoli, non ce la faccio, cioè devo lavorare, nel senso che purtroppo ero in ambasce
di
andare
il
tuo o meno.
Secondo lavoro, diciamo la verità, insomma, perché il primo è il tifoso del Napoli e non dobbiamo dimenticarlo mai.
Assolutamente.
Non dimentichiamo il professor Bruno Siciliano, un grande davvero. Ci vediamo presto qui,
comunque.
Bruno ci crede.
Io ci credo, insomma, se abbiamo probabilmente io l'ho anche sentito prima in trasmissione quando mi sono collegato. Cioè, noi abbiamo la possibilità, nel senso che segnando un gol, sicuramente è migliore di aver perso il 2-0 come 30 anni fa, insomma, segnando un gol e avendo la pazienza e difendendo e mantenendo diciamo le linee di difesa corte, poi potremmo anche giocarci nell'ultima mezz'ora sperando di segnare il secondo. Insomma, non ci dimentichiamo che quando è stato nel 2013 l'episodio di Stanford, forse 2012 Stanford Bridge.
2012,
insomma, infatti mi ricordo che ci incontrammo
marzo 2012 era.
Insomma, ci possiamo credere. Chiaro che il Real può anche segnare, probabilmente può segnare a Napoli, però dipende quando segnerà.
Vedremo.
Se siamo sull'1-0 o ancora meno sul 2-0, noi possiamo. Comunque il Napoli è una squadra che può fare 2-3 gol al Real, questo è fuori dubbio. Dobbiamo vedere come si metterà la partita, quindi dobbiamo crederci. E poi diciamo, io ho visto anche un Real vulnerabile in trasferte tipo col Dortmund e altre squadre, quindi cioè, dobbiamo crederci, questo è sicuro.
Grazie Bruno per essere stato con noi, buonanotte.
Sempre grazie a voi, un abbraccio a tutti.